dimmi. Sì, erano parole che utilizzavo. Ma sì, la voglia di richiamare l'attenzione dentro di noi, all'interno. Noi viviamo continuamente fuori del nostro cuore, fuori della nostra mente. Noi viviamo nel mondo sensoriale, quindi i sensi ci portano sempre fuori. In realtà anche i pensieri ci portano fuori. Importantissima nella contemplazione, e quindi anche per calmare la mente, trovare un rifugio interiore, imparare a, in un qualche modo, a stare dentro, diminuendo l'enfasi sul mondo sensoriale, quindi sull'udire, il vedere, il gustare, il toccare. Non so se avete notato, ma forse aprendo gli occhi avete sentito un cambio proprio nella mente. Qualcuno l'ha notato? No. Cioè, c'è stato, sì, forse qualcuno ha detto, ah, meno male, è finita. Però onestamente forse qualcuno ha anche sentito un senso, è stato investito dal mondo che continuava, in un certo senso sentivi che il mondo ti iniziava a ritrascinare di qua e di là, se non altro perché appunto c'era questa fogliolina sul tappeto che mi è venuto di togliere, c'era il colore, un colore che ti piace, un colore che non ti piace, ed è molto importante imparare a stare dentro e iniziare a capire quello che accade nel nostro cuore quando viviamo, quando siamo continuamente stimolati dal mondo esterno e dai pensieri, perché in realtà il nostro cuore, la nostra mente è decisamente agitata, in continuo movimento. E continuamente si sposta di qua di là, e in un certo senso è bello richiamarla in questo spazio di silenzio e calmo, perché è in questo spazio di silenzio e calmo che anche si può iniziare veramente a vedere che cos'è la vita. Quindi cioè, era diciamo il tentativo di richiamare che all'idea che c'è un rifugio differente da quello in cui in genere viviamo, ed è un rifugio più stabile, più solido, che ha questa idea di consapevolezza. La consapevolezza è iniziare a veramente a vedere, ad acquisire le informazioni dal mondo, non essere divorati come spesso siamo dalle situazioni, dagli eventi, ma iniziare a capire cosa sta succedendo in noi, e una volta che siamo sufficientemente stabili apriamo gli occhi e vediamo anche cosa succede tutto attorno a noi. E per fare questo è necessaria una mente calma, perché una mente calma è appunto una mente sufficientemente forte, stabile, emotivamente equilibrata. La pratica di calma mentale è praticamente una bilancia le emozioni, no? Nel senso, no, non che le annulla, ma ci rende non schiavi di queste, perché le accoglie in questo spazio più soffice. E quindi il primo passaggio per sviluppare un'eventuale saggezza nella vita, cosa che non abbiamo toccato forse toccheremo marginalmente in questo incontro, però è proprio questo qui, di calmare la mente e di capire che c'è una dimensione differente, che è questa qui interiore, anche se non è, alla fine non è che dobbiamo creare una visione dualistica esterno-interno, ma sono parole per dare, per invitare a dire che, a esplorare che non è tutto come fino ad ora abbiamo pensato, c'è anche un'alternativa, che è questa alternativa di una mente raccolta e consapevole. In altre parole potremmo dire un'alternativa a cui risolvere i problemi, per risolvere i problemi non necessariamente la cosa migliore è pensare, anzi, ma la cosa migliore è calmarsi, calmare la propria mente per vedere. Ora non so quanti di noi operano in questo modo nella loro vita, spesso no, spesso in realtà siamo piuttosto impulsivi, continuiamo a ragionare, a pensare, poi ci muoviamo e scopriamo che avevamo visto solamente ben poco dell'intero scenario. Quindi noi stavamo cercando di coltivare un'alternativa di vita, semplicemente respirando, decisamente economica, insomma. Decisamente economica, che però può aiutarci tanto nella nostra vita, e diciamo che questa è la base per andare anche al di là di un semplice rilassamento o di un aiuto, ma insomma, il Buddha si è risvegliato con questi mezzi, in parte con questi mezzi, poi anche altri, però con questa intuizione di meditare. È chiaro un po' quello che abbiamo cercato di fare. In pratica abbiamo preso un oggetto di contemplazione, il respiro, ne potevamo prendere tanti, diversi altri, ma noi abbiamo preso il respiro, cercando eventualmente di portare a un corpo che respira, non semplicemente l'idea del respiro che entra dal naso e esce dal naso, ma forse sentire che il corpo respirava. Quando alla mente dai un unico oggetto su cui raccogliersi, la mente tende a calmarsi. Una volta che la mente è calma, la mente inizia a essere più chiara, oltre a essere anche più serena, e questa calma e questa serenità e questa chiarezza la possiamo utilizzare nella nostra vita per crescere spiritualmente, sviluppando appunto la saggezza. Quindi questo, ovviamente in mezzo a tutto questo forse ci sono stati tanti, tanti pensieri, emozioni, perché appunto la nostra mente non è abituata a restare semplicemente con un unico oggetto, ma spesso salta di qua e di là. Quindi non vi stupite se in un certo senso era troppo poco quello che veniva offerto qua, perché siamo veramente attaccati alla nostra sofferenza, quindi la vogliamo richiamare anche durante la meditazione. Questo, per chi ha legami con il buddismo, sa che cosa intendevo con questa frase, però insomma, molto probabilmente quello che stavate rincorrendo fra un respiro e l'altro, mi dispiace dirvelo, ma non era la via della felicità, ma era la via del disagio esistenziale, scaturiva dal disagio esistenziale. E, però ecco, questo è abbastanza normale, proprio perché non siamo stati abituati a coltivare questo spazio interiore, questa quiete interiore, questa, e neanche questa vigilanza, ma siamo stati abituati per anni dalla stessa società a vivere fuori della nostra mente. E, una società basata su altri valori, i condizionamenti quindi sono ben sono altri, e quindi in mezzo a un respiro e l'altro c'era questa tendenza a saltare fuori. Fondamentalmente però quello che vi volevo, se questo è accaduto e se in un certo senso non siete stati soddisfatti di quello che avete ottenuto, cosa che non c'era da ottenere nulla, c'era semplicemente da respirare, no? E lasciare andare in realtà. Però ecco, noi pensiamo, nella mia testa, nel mio cuore è successo questo e quest'altro, in realtà accadono sempre solo 5 cose nel cuore e nella mente di ciascuno di noi, e quando le inizi a vedere private del contesto personale, ma inserite in quest'ottica di 5 impedimenti, scopri che non è un granché, e quindi conviene respirare. Volete sapere quali sono questi 5 impedimenti? Sì, a questo punto vi ho creato la suspense. Questo è per svegliarvi un po'. Ok, sì. È il primo impedimento, in primo, in realtà non hanno un ordine, dipendono da come noi siamo abituati, dai nostri condizionamenti, dal nostro karma, dal nostro karma. Però il primo impedimento è che viene in genere elencato è i piaceri sensoriali, quindi non vi stupite se in un certo senso siete stati attratti da, non so, da possibili canzoni che abbiamo immagazzinato nel corso di questi anni, cioè la mente andava canticchiando di qua e di là, da film, quindi musica, film, o semplicemente l'idea di un panino, o sete, una Coca-Cola, tutto il mondo sensoriale, su cui gran parte della nostra felicità è basata, e quindi se in un certo senso c'è stato una mancanza di piacere nello stare con il respiro, è ovvio che andavamo a pescare laddove siamo più abituati a spremere un po' di felicità, nei piaceri sensoriali. Nel corso degli anni forse avrete visto che, spero, mi auguro che, molti dei piaceri sensoriali hanno, anzi tutti i piaceri sensoriali hanno una contropartita, nel senso che sì, magari creano anche un po' di piacere, però scopri che hanno un costo nelle nostre vite, magari un costo anche economico, ma talvolta anche proprio un costo di dolore, no? Che chi viene qua, vive con noi e per esempio lo stacchiamo dalla musica, si scopre che c'era legata parte della propria sofferenza. Però mi ricordo una ragazza che anni fa venne e aveva un Walkman e mi disse: non mi puoi portare via il Walkman perché la musica è tutto per me. E onestamente mi fece un po' di tristezza, perché pensai: mamma mia, la tua vita è legata a due batterie, perché non so, se vivete qua in un contesto monastico scopri che non hai le batterie a portata di mano, e finiscono, e quando finiscono appunto devo uscire, panico. Un altro impedimento. E questi piaceri sensoriali appunto dipendono da come noi siamo stati, da dove noi abbiamo trovato la nostra piccola felicità fino ad oggi, no? Quindi qualcuno più nel cibo, nella musica, nel film, nel leggere un libro, nel sesso e così via. Poi dopo c'è appunto l'avversione, un altro impedimento è l'avversione. Forse qualcuno di voi ha sperimentato un senso di disagio legato a è troppo caldo, è troppo scomodo, ci sono le mosche, tutto questo non mi piace che viene a disturbare la nostra quiete mentale. Il fatto che in un certo senso potevate anche avere sviluppato avversione verso di me, non è di fuori, talvolta accade, appunto aveva detto che seguiva il suggerimento dei 18 minuti, invece questi sono più di 18 minuti, non è corretto così, sono monaci che non rispettano la parola, ma io non l'avevo detto, ho detto forse. E infatti al 18° minuto ho detto vado oltre proprio perché mi sembrava bello non accondiscendere a nessun condizionamento, cercare uno spazio più libero. E quindi non ci si deve stupire se accade anche di questo, si può veramente odiare il nostro vicino di seduta di meditazione perché deglutisce in maniera che non ci piace o semplicemente respira. Magari anche un nostro amico, ma in quel momento è possibile meditare così, eppure sono anni che medita e guarda ancora, e ancora non sa respirare. Quindi questo può accadere, può facilmente accadere nella mente di tutti noi. E in genere chi per natura tende meno verso i piaceri sensoriali, tende di più verso l'avversione, quindi è spesso o l'uno o l'altro. In realtà siamo una combinazione di tutto questo, ma non vi stupite che i monaci, cioè i praticanti più disciplinati, più contenuti, sono quelli che possono essere anche più duri nei giudizi e anche sì, un carattere più basato sull'avversione, mentre chi decisamente dà un valore incredibile a un biscotto o a due biscottini, cosa che può accadere in un contesto contenuto come quello del monastero, in genere sono persone che molto comode dopo una volta che hanno mangiato il biscottino, stanno bene. Sì. Mentre altri, decisamente, ma è possibile che ci siano persone attaccate a un biscottino, tutto ciò trovo assurdo, ma che razza di praticante sei? Questa è avversione, no? Un senso di giudizio molto pesante, quello si sta mangiando il biscottino. Ovviamente questi sono i caratteri, spesso alcuni di noi possono essere più spiccatamente l'uno o l'altro, in genere abbiamo difficoltà a vederlo, a vedere cosa siamo, ma vediamo molto bene il nostro opposto e siamo ben disposti a esprimere la nostra opinione sull'opposto. È un classico anche persone con buona volontà che vengono da me, sono persone estremamente docili, buone, e mi guardano, ma monaco Mapagno, sono pieno di odio. E tu pensi, no, tu non sei pieno di odio, tu sei pieno di avidità, è che l'odio non sei abituato a riconoscerlo e piccoli disagi in questo senso li amplifichi. Ma è incredibile come le persone, come tutti noi, tendiamo ad avere un'idea abbastanza cieca del nostro carattere. È per questo che bisogna meditare, per aprire un po' gli occhi. Comunque questi sono piaceri sensoriali, avversione, poi c'è sono in coppia, in realtà sono una cosa unica, agitazione e ansia. Naturalmente a qualcuno di voi sarà accaduto durante questa pratica. No, quando finisce? Eppure, ma lui continua a dire che bisogna rilassarci, ma non ha tutti i problemi che ho io, come faccio a risolverli? E senti, il respiro cambia, no? Inizia aumentare la frequenza, poi dopo da questa idea del corpo che deve respirare, si inizia a respirare qui, in questi 5 centimetri del petto, siamo in aperta campagna, ma manca aria. Manca aria. Dov'è questo spazio? Ed è interessante, anche perché vi prego di notare come siano connessi agitazione e ansia. Insomma, l'agitazione sfocia sempre in ansia, ci procura sempre, che ovviamente c'è un grado di sofferenza in più rispetto alla semplice ansia. Che faccio? Devo fare questo, devo fare quest'altro? Ah, ma l'ho fatto di qua e di là. E magari anche un'idea di fare buona si trasforma in una tortura. E che fare in questi casi? Respiriamo, no? Rilassiamoci. Notiamo, in fin dei conti, senti questo respiro che si va chiudendo. Facciamolo più profondo, più lungo. Non sarebbe difficilissimo in realtà agitazione e ansia. Senti proprio la tendenza a muoverti, ti fermi. Ti fermi e assapori il piacere che c'è in questo lasciare andare questa tensione. Scopri, ah, sto bene. Ovviamente appena stiamo meglio inizia subito, ah, ora posso risolvere quella cosa che mi ha dato tanta ansia, perché ora non mi dà più ansia, ora sono pronto per affrontarla. E ecco perché dicevo un respiro alla volta, perché in realtà è la consapevolezza deve essere continua, legata a ciascun respiro, non al respiro che abbiamo fatto 5 minuti fa. Capite bene che il quarto impedimento viene quasi da sé, una volta che uno ha vissuto trascinato da piaceri sensoriali, rivoltato dall'odio, e poi dopo vagando nell'agitazione, il quarto impedimento per definizione è sonnolenza e indolenza, cioè proprio sei sfatrio, inizia a sonnecchiare durante la pratica. Anche questo, volendo, è molto semplice da vedere, perché fisicamente senti la testa che inizia ad andare a piegarsi, andare un po' di là, un po' di qua, il torpore che ti assale, inizi, ah, finalmente sono sereno, sono tranquillo. Ed è una situazione abbastanza comune questa qui, ecco perché all'inizio vi chiedevo di avere una posizione eretta, in genere si invita ad avere una posizione comoda ma non troppo. Perché? Perché in realtà noi siamo abituati a associare il rilassamento al riposo fisico, cioè al divano. Finalmente, paf! E ti abbiocchi, si dice abbioccare? Sì, è italiano, sì. E ti abbiocchi, e appunto poi oltre la mente va in questo stato di torpore, un po', tutto un po' vago ma attutito, finalmente meno forte, meno trascinante, puoi sviluppare questa dose di indolenza verso la vita, no? Ah, il buddismo dice lasciare andare, che però inizia a essere un po' in noi non me ne frega niente, che non è proprio la via del lasciare andare saggio, no? Quindi ecco, l'idea classica è questo: noi che stiamo sprofondando in questa poltrona e pensiamo, ah, questo è il samadhi, è la via del risveglio. Non, no, ovviamente capite che non è esattamente così, ma è proprio un impedimento, è quello difficile ottenere una mente sveglia, lucida, quando la testa ciondola lì sul petto e sei a un passo dal sonnellino, o sei in sonnellino. Alcune persone hanno sviluppato questa abilità anche di di meditare, di stare a gambe incrociate di riposare. Ho visto scene che appunto quando suoni la campana vedi proprio questo in genere quando facciamo la veglia, e allora gli dici passata bene questa veglia, proprio un po' tutti impastati, anche la voce, la lingua. Quindi insomma fate, è un impedimento. E infine l'ultimo impedimento, come vi dicevo ve l'ho dato in questa sequenza, ma capite bene che sono un mix continuo nella nostra coscienza, si alternano continuamente, e in ordine l'ultimo però è il dubbio. Il dubbio è terribile, il dubbio è terribile, perché veramente ti fa iniziare a dire ma che ci sto a fare qui, ma io, ma non sono neppure, ma sono buddista io, no, chi, non lo so, fino ad aggiungere a cose incredibili come ma sto respirando, ma si respira così, e appunto le famose domande, ma com'è che si respira? E tu dici, dovresti sapere fin dalla nascita come si respira. E in genere sono, questi sono dubbi appunto relativi a varie cose, però in genere si intende proprio anche dubbi relativi alla pratica, no? Com'è che si fa meditazione, eccetera. Quindi questi qui ti assalgono e tu inizi a dire, no, questa è una cosa che veramente devo su cui devo riflettere, è un dubbio importante per cui vale la pena lasciare, abbandonare il respiro per iniziare a chiarire questo dubbio. E dopo un po' scopri che, essendo un dubbio per definizione, non lo puoi chiarire, è un dubbio, e allora inizi a agitarti, poi entri in ansia, e allora ti sta antipatico il vicino, la persona vicina, accanto, perché sembra così serena e pacifica, magari perché appunto è quello che sta pensando al biscottino, no? È contento con quel biscottino, è ancora lì. Ci sono queste persone che si accontentano anche di un biscottino nella vita. E allora dici, no, ma io con un attimo di barlume, vi ricordate che non è bello sviluppare avversione, e allora dite, ho questa avversione perché non sono felice, e allora automaticamente ci rivolgiamo verso i piaceri sensoriali a cui siamo più abituati. Finalmente sono felice, mi devo comprare la Mercedes, che poi ti vincola per tutta la vita la Mercedes. E venite qua a domandarci come, è stupendo questo nostro amico che venne, arrivò qui con una Porsche, non so che cosa era, ma insomma una di quelle Porsche decappottabili, no? Quindi era lì, noi monaci non avevamo mai visto una Porsche, quindi insomma poi dalla finestra guardavamo, ma che è una BMW, ma che è quella macchina? No, e tutti, è una Porsche. Allora poi si prendeva assieme e questo mio amico mi fa, ma sì, l'ho comprata ora di recente. Se l'hai comprata di recente? Sì, l'ho comprata per i miei 50 anni, perché insomma, hai visto, 50 anni è un passaggio. Però lì ho detto, ma che faccio? Mi faccio un regalo per affrontare meglio questo mezzo secolo di vita, e mi sono regalato questa Porsche. E l'ho guardato e gli ho fatto, ha funzionato? E mi ha fatto, ma pagno, sono in monastero, avrà funzionato. L'ha rivenduta, penso che ora sia una Clio. L'ultima volta che l'ho vista aveva una Clio col cambio automatico, ha detto, guarda, la Porsche ha una seccatura infinita. Quindi insomma, come vi dicevo prima, i piaceri sensoriali hanno spesso un prezzo nascosto, anzi no, in questo caso penso che sia bene visibile dal concessionario, però in altri casi proprio in altri casi scopri che, come si dice, investiamo la nostra vita in qualcosa di estremamente fragile. E il problema è che ci abituiamo in questo. Quindi questi sono i cinque impedimenti che accadono in ognuno di noi. Non vi sentite scoraggiati se avete avuto uno, tutti e cinque, in realtà presumibilmente tutti e cinque, in versioni più o meno pesanti o leggeri, perché questo è quello che accade alla mente quando si distrae, quando va fuori dall'oggetto di contemplazione, dalla meditazione. La differenza potenzialmente è che nel corso, man mano che sviluppiamo la pratica, ci rendiamo conto che sono degli impedimenti, cioè non li chiamiamo più come il mio cantante preferito, o il mio biscotto preferito, o quella persona è antipatica, o sono o non sono buddista, respiro o non respiro, ma riconosci, sono impedimenti che sorgono nella coscienza sulla base del nostro karma, e riconoscendoli come impedimenti, man mano iniziamo a smettere di nutrirli, di coltivarli, e prendiamo sempre più fiducia invece a restare con il respiro, perché scopriamo che appunto è un rifugio più sicuro, è uno spazio più sicuro dove possiamo veramente fare qualcosa di buono per noi stessi e per gli altri. Quindi quello che accade è che la pratica si sviluppa col tempo, non è un percorso con un'unica direzione, ma in realtà ci sono vari fattori, quindi da una parte magari spero, mi auguro che abbiate trovato una certa piacevolezza a respirare, e questo vi fa dire, ma sì, è interessante. Nello stesso tempo poi però si può anche sviluppare una certa sensibilità nel riconoscere queste cose come impedimento, non come la fonte di felicità, ma come appunto la nostra fonte di disagio, e quindi iniziare a dire sì, c'è la tendenza a intrattenermi con queste cose, però ciò non mi porterà a stare meglio. Quindi lavori su più livelli, su più piani. E da una parte scopri che effettivamente c'è un'alternativa di vita diversa, e che invece, come finora forse abbiamo vissuto, come finora abbiamo investito questa esistenza, non ha spesso una vera e propria giustificazione, un vero e proprio motivo. Quindi questo è importante, questi due aspetti devono andare assieme. Da una parte non avete più fiducia che i chilesa, le contaminazioni, possano esservi di beneficio, e dall'altra in qualche modo avete visto, ma sì, si può respirare, si può rilassarci, e c'è questo spazio dentro di noi. Se questo un poco avete toccato, ci sono le possibilità decisamente per progredire, per evolversi. E in qualche modo deve esserci stato per forza un simile movimento, anche se potenzialmente voi non gli avete dato peso. Nel senso che, ma se vogliamo riprovare tutti assieme, insomma, respiriamo. Non so se avete visto, appena ho detto respiriamo mi sono notato che avevo questa spalla presa dal parlare, avevo una tensione non necessaria, subito ho detto lasciamola andare, e dici funziona, poi inizia a dire ma anche quest'altro devo lasciare, e scopri che appunto c'è un processo di rilassamento sempre più profondo. E quindi l'alternativa c'è. E in questa alternativa invece si viene veramente a ridurre l'attrazione per tutto quel mondo esterno che finora invece sembrava l'unico reale, ma in realtà non è reale, è impermanente. Tutte queste cose legate agli impedimenti sono decisamente impermanenti, cioè sorgono e cessano continuamente. E una cosa reale si presume che debba essere stabile, continuativa, altrimenti che cos'è? Quindi quindi insomma esiste, perché esiste, ma non è, come dire, come direbbe Lampo Pagnavado, abbiamo curato una pagina sul sito Sadda su Lampo Pagnavado. Ciò che è reale, ciò che esiste non è reale, ciò che è reale non esiste. E noi finora abbiamo conosciuto solamente ciò che esiste e che non è reale, ma insomma, cerchiamo di capire anche quest'altro passaggio, che sembra un po' un gioco di parole, poi però appunto riesci a capire che stiamo cercando di trovare qualcosa che non è soggetto alla vecchiaia, alla malattia, alla morte, al senza morte, quindi deve essere al di fuori del divenire, dell'esistere. Questo per chi di voi vuole realizzare il Nibbana, il Nirvana, mi auguro, spero che un pensierino ce lo facciate tutti, anche se poi dopo. Forse occorrerà più di una vita. Più di una vita. Però, insomma, ci sono domande? Ah, sì, no, vabbè, no. Ma dipende anche dai libri, no? Che uno legge. Ma sì, anche i libri possono essere, per esempio, durante i ritiri tendiamo a non leggere, no? A centrarsi, o perlomeno se leggi semplicemente testi attinenti alla pratica. Però in effetti, quando raccogli la mente, scopri che i libri possono essere veramente coinvolgenti, richiamare dei mondi fantastici, notevoli, e quindi in un certo senso possono costituire una distrazione al respiro, all'oggetto di contemplazione. Tu devi considerare che in un certo, non stiamo parlando di un approccio intellettuale alla pratica, ma un approccio esperienziale, quindi un po' nella nostra tradizione viene meno quasi l'enfasi che in Occidente abbiamo sulla conoscenza intellettuale, la letteratura e così via. I nostri maestri, spesso thailandesi, sono decisamente ignoranti a livello di letture al di fuori del Dhamma. Però ecco, sì, la conoscenza invece, l'invito a conoscere è la vita, non necessariamente un testo. Io mi ricordo, possono essere decisamente, un libro scritto bene può essere decisamente avere un forte impatto sulla coscienza. Mi ricordo appunto, leggendo Cent'anni di solitudine, Marquez, no? Mamma mia, ci sono voluti mesi e mesi per togliermi alcune delle immagini e scene descritte da Marquez. Ho sviluppato, noi viviamo, molti di noi, io vivo in casa, poi però talvolta ho la fortuna di avere periodi nel bosco, e nel bosco ci sono le formiche, no? E ogni anno io vado a fare un ritiro individuale, poi anche a casa di un nostro amico, dove sto nel bosco, in una casettina del bosco, e c'erano le formiche, talvolta le formiche, e ogni volta che vedevo queste formiche pensavo Marquez a 100 anni di solitudine, non so se l'avete letto quel libro, ma insomma la scena finale è che il... non vi vorrei sciupare casomai lo voleste leggere. Comunque è un bellissimo libro, decisamente uno dei... però insomma il bambino viene portato via dalle formiche che si divorano tutto, questa casa, questa proprietà di questa famiglia, e l'ultimo erede viene portato via dalle formiche, dentro al buco delle formiche, e tu sei circondato da queste formiche. E poi dopo questo mio amico mi dette un libro di Calvino. Avete mai letto il Calvino? C'è un racconto, la formica argentina, avete letto? Allora, vabbè, era una raccolta di racconti, e fra questo c'era la formica argentina, che io non avevo letto, di Calvino. Iniziai a leggerlo, le prime 3 pagine, ero dentro questa capanna, dentro questa casetta, parlava appunto di queste formiche. No, io l'ho già vista questa storia, ci devo stare 3 mesi qui dentro. E allora, però mi ha fatto sorridere, perché appunto l'ho letto questo racconto. Mi è capitato di trovare, qualcuno ha lasciato un libro d'inglese con dei racconti di Italo Calvino, e c'era la formica argentina, l'ho letta in inglese, però senza formica intorno. Quindi insomma, anche le letture sono molto... man mano che pratichi sviluppi anche una sensibilità maggiore, decisamente scopri che alcune cose entrano nella coscienza in maniera così forte, e quindi presti attenzione a non dare una... a non nutrire la coscienza in storie, in dimensioni che non reputi più salutari, opportune. È una sensibilità. Alcune cose appunto ci rinunci, però spesso quello che rinunci è marginale rispetto alla serenità e alla pace che trovi. Sì. Sì, no, in realtà il primo passo è necessariamente, in Occidente appunto diciamo molto, usiamo questa parola accogliere, no? O portare alla coscienza, come direbbe Chan Chandapalo. Magari in Asia non usano questo termine, però sarebbero più diretti a dire vedere, esserne consapevoli. Però sì, è ovvio che prima di tutto bisogna iniziare a capire cosa sta accadendo, e poi eventualmente fare il movimento del cuore appropriato per andare oltre quella storia che non reputiamo buona per la nostra pratica. Però il primo passo è sempre rendersi conto dove siamo, dove vogliamo andare e come vogliamo andare. Noi in genere siamo molto fallaci, nel senso che non sappiamo né dove siamo né dove vogliamo andare né tantomeno come andarci. Ed ecco questo senso di smarrimento nelle nostre vite, no? Classico esempio: sei arrabbiato? No, ma sei sicuro? Sto sicurissimo. Posso fare qualcosa per te? Che cosa puoi fare? Nulla. Quindi, uno sketch così semplice, ecco che vedi che in genere non siamo consapevoli che siamo arrabbiati, non siamo consapevoli che qualcosa da fare c'è potenzialmente, basta, anziché coltivare la rabbia, rivolgersi verso l'amore, verso la benevolenza, verso la compassione, o semplicemente lasciare andare la tensione fisica che stiamo accumulando, sul senso di direzione che è la libertà. Quindi avete chiaro, cioè non so se sono stato chiaro, ma inizia a essere: so dove sono, so dove voglio andare, questa libertà da questo disagio, e come è possibile muoversi verso il risveglio, la liberazione. Però il primo passo è necessariamente accogliere, come diremmo appunto in Occidente. Poi dopo, chi ha la fortuna, qui ora faccio un po' di pubblicità, chi ha la fortuna di essere buddista, conosce i mezzi, perché il Buddha ha definito chiaramente i mezzi, cioè è tutto codificato il sentiero, no? Quindi sai, almeno teoricamente sai che cosa andrebbe fatto in quella situazione, e inizi a coltivare le qualità del cuore, le qualità della mente, i fattori del risveglio che ci aiutano a camminare in questa strada, camminare lungo questa strada. Quindi sì, però il primo passaggio è appunto, non serve nulla negare, non serve neanche a nulla condiscendere questi stati mentali eventualmente non salutari, ma vedere, osservare, accoglierli e vedere, e poi appunto valutare se c'è qualcosa da fare. Spesso basta vederli, basta accoglierli e vanno via, perché non sono particolarmente forti. Alcune volte no, è necessario intervenire in qualche modo, dare un senso di direzione differente. E capite bene che per fare tutto questo è molto importante avere una mente calma, stabile. Ecco perché facciamo meditazione, per trovare una base di piacere alternativa a quella sensoriale, e per avere anche una stabilità per cui è possibile accogliere. Perché capite bene che per rendersi conto di alcune cose, cioè se quando ti guardi allo specchio e magari non ti piaci troppo, o ci sono motivi per cui fino a 15 giorni fa, l'ultima meditazione che ho fatto l'ho fatta con un occhio nero, avevo battuto, ora c'è rimasta solo una cicatrice, però appunto avevo tutte le matone, quindi andavi allo specchio, vedevi tutto, era tutto nero, no? E i monaci italiani mi guardavano, mi facevano subito dopo l'incidente. È stato forte, perché ero al bagno, che stavo cercando del disinfettante, ho scoperto che erano anni che non ci curavamo di quell'armadietto, era tutto scaduto, no? E non ci vedevo, quindi ho chiamato la Jansua, ciao Jansua, ciao, trova un disinfettante, perché la Jansua, ciao, così non mi incoraggi. Allora ci penso io, ti ricuscisco io, ti ricucio io, e faccio la Jansua, lascia perdere. Ma sono bravo, si è offeso, perché non lo faccio. Però insomma, scopri che dopo, quando ti vai a vedere allo specchio, devi avere un senso di benessere per vedere un occhio nero, insomma, però non è nulla, non è. Però scopri, questo era un esempio generico per dirvi che la meditazione ci aiuta a sviluppare un piacere interiore. Con questo piacere interiore possiamo andare davanti allo specchio tranquilli, sereni, anche contenti, vedere le cose che non vanno e vedere se si può fare qualcosa di differente, no? Altrimenti ti ritrovi lì davanti allo specchio con un sopracciglio, con questo taglio, l'ansia, senza medicinali, senza avere la macchina che può portarti all'ospedale, è decisamente peggiori la situazione. Quindi ci vuole la capacità anche di calmarsi, no? per vedere. Infatti era una vigilia di meditazione, sono andato giù a fare meditazione fino a mezzanotte. È stato simpatico perché il sangue era fermo, non usciva più, però quando sono andato giù nella saletta, dopo aver fatto forse c'era un cambio di temperatura, non so, ma insomma era iniziato a sanguinare. È arrivato a Chantok, l'altro monaco Thai, è proprio passato, è arrivato lì, paf, mi ha appiccicato una garza con lo scotch, e io ho fatto, ora va bene, ha fatto, va bene, siedi lì fino a mezzanotte non ti muovi, ho fatto, va bene. Quindi in effetti era la cosa migliore da fare, perché il resto, che facevi? Tanto non cambiava non cambiava nulla, no? E quindi serve molto l'abilità di calmare la mente, perché ci dà la possibilità di andare davanti allo specchio, vedere come il nostro volto, accoglierlo per quello che è ed eventualmente medicarlo, perché alla fine abbiamo trovato un disinfettante non scaduto. Le cose si risolvono. Altre domande? Sì. Sì, canonicamente ne abbiamo 40 nella tradizione Theravada. Il respiro è quello che in genere è quello più consigliabile anche dal Buddha stesso, perché insomma può portare molto avanti e non ha grosse controindicazioni. Ci sono altri modelli di contemplazione, di oggetti di contemplazione che invece possono essere specifici per altre, per compensare determinati stati mentali, o che possono nascere anche da determinati stati mentali, come per esempio degli oggetti di contemplazione devozionali, basati molto anche sulla fede, quindi inizi a riflettere sulle qualità del Buddha, del Dhamma, del Sangha. La più nota alternativa al respiro è, forse che avrai sentito, è metta. Ecco. Questo è un altro oggetto di contemplazione, cioè sviluppi la pratica su questa sensazione di amorevolezza gentile, di amore. È ovvio che questa aiuta molto proprio per quei tipi, per quei caratteri con forte avversione, perché compensa, tende a bilanciare. E un atteggiamento che hanno, che gli viene dentro in coscienza abbastanza facilmente. Vi sono anche meditazioni invece eventualmente per bilanciare i famosi caratteri avidi verso il biscottino, queste altre cose, no? Quindi sono meditazioni che in genere vengono considerate, queste sono solo meditazioni per i monaci, ma in realtà no, sono meditazioni per tutti, cioè inizi a vedere gli aspetti non attraenti delle storie. Il biscottino, ecco, se ti mangi quel biscottino e poi io ti dico, prima di ingoiarlo, mettilo sulla mano, guarda il bollo, come si chiama Roberto? Bollo. E tu dici, fa schifo, anche peggio nello stomaco, e dopo ancora peggio. Quindi la tua felicità è su questa cosa qua. E questo si può sviluppare metodicamente, come si può sviluppare metodicamente una meditazione. Noi pensiamo di essere, siamo qui e forse pensiamo di essere dei tipi abbastanza spirituali, ma in realtà vi assicuro che uno dei nostri attaccamenti principali è il corpo. Quindi si possono sviluppare anche meditazioni volte a ridurre l'attaccamento per il corpo, cioè iniziarlo a dividerlo nelle parti costituenti, cioè potentissima è iniziare per esempio a osservare le ossa, lo scheletro. Questo funziona per molti, diciamo, ognuno di noi abbiamo caratteri differenti, però scopri che le ossa hanno un valore per molti di noi, nel senso che riescono a vedere, dopo un po' di esercizio, lo scheletro interno a noi, ma anche lo scheletro degli altri. E ciò riduce notevolmente l'idea, questo è il mio corpo, insomma, questo è uno scheletro sopra della carne. Oppure alcuni hanno una forte sensibilità verso la pelle, no? Non so se avete visto proprio quelle immagini dove la pelle viene tirata fuori e vedi, c'è stato alcuni anni fa, forse c'è tuttora, un tedesco che porta in giro per il mondo, questo mostra del te. In effetti sì, quindi ci sono queste altre storie che possono essere sviluppate, anche meditazioni fatte con oggetti esterni, però su quelle bisognerebbe stare, sono forse quelle su cui bisogna stare più attenti di tutti, utilizzare gli oggetti esterni, attenzione. In genere diciamo, sentiamo che c'è una forte esigenza di praticare metta, questa benevolenza, c'è tanta, anche questa mente fortemente critica, piena di opinioni, metta, le dimore divine, metta, karuna, ve lo dico in pali, poi metta, karuna, mudita e upekkha, quindi la benevolenza, la compassione, la gioia condivisa con partecipe e l'equanimità. In Occidente sembra veramente che siano molto più necessari che in Asia, siamo decisamente, manchiamo di queste qualità del cuore. La mente ha sviluppato una forte criticità, quindi non si rilassa a dire ma che bella giornata, c'è sempre qualcosa fuori posto, che è una buona base per la saggezza, ma la saggezza, se non viene utilizzata in maniera saggia, appunto, porta decisamente ad avversione, a forti criticismi, perché vede le cose che non vanno. Questo magari lo specificheremo un'altra volta. Comunque, quindi respiro, metta, e magari iniziare a contemplare anche le cose, quando hai un senso di benessere in te, prenditi il lusso e il privilegio di vedere anche tendini, unghie. Mannaggia. Ci ho basato tutto, tutta la mia vita, tutta la nostra, noi non ci pensiamo, ma tutto il nostro mondo è costruito sui corpi, è pensato proprio per far vivere questi corpi, la maniglia lì, la porta qua, noi non ci rendiamo conto di quanto i corpi abbiano un peso incredibile nelle nostre vite, anche di quelle persone che non necessariamente passano tutto il loro tempo a pensare alla prossima operazione di chirurgia plastica, no? E proprio in fin dei conti tutto è pensato per il corpo.